Andiamo al punto 13 all'ordine del giorno, proposta di deliberazione variante alle NTA del RUC, modifica dell'articolo 116, zone residenziali da consolidare, zone B, commi 4 e 8. Ricordo che anche questa delibera ha avuto il parere favorevole all'unanimità dei votanti della seconda commissione consiliare. È richiesta l'illustrazione dell'atto? È richiesta l'illustrazione dell'atto, prego Assessore Salvi.
Abbiamo provveduto a semplificare e a rendere più semplice l'interpretazione dell'articolo 116, cercando di venire incontro a quelli che sono i nuovi dettami della nuova legge regionale riguardo alle norme del governo del territorio, al fine di favorire gli interventi sul patrimonio edilizio esistente. Non vi sto a fare tutta la storia riguardo all'articolo 116 e quelle che sono state le questioni che riguardano la sua interpretazione. Vi dico solo che la norma è stata modificata al fine di individuare all'interno dell'articolo 116,4 la specifica relativa alla ristrutturazione edilizia, quindi il 116,4 riguarda specificatamente la sostituzione edilizia equiparata alla ristrutturazione edilizia e quindi solo quella. Il premio edificatorio che viene ivi previsto riguarda quella. Il comma 8 invece riguarda la ristrutturazione urbanistica. Non sto qui a farvi una lezione d'urbanistica, trovate tutte le definizioni all'interno della delibera e nella relazione della dirigente. Quindi mi sembra una norma che va incontro a quelle che sono le semplificazioni e quelle che va incontro al recupero degli edifici esistenti e non alle nuove edificazioni, perché la filosofia della modifica è quella di dare un premio edificatorio alle ristrutturazioni edilizie, non alle ristrutturazioni urbanistiche, come invece la norma nella sua difficoltà interpretativa sembrava dare. Quindi questo è.
Grazie Assessore, ci sono interventi? Consigliere Tesi, Alleanza Cittadina. Prego.
Grazie Presidente, ma ora se l'intervento, con tutto il rispetto, dell'assessore doveva essere un'illustrazione per chiarire qualcosa, non serve a nulla. Cioè nel senso che chi se l'è letta probabilmente ha notato che si è fatto un po' di confusione con i termini sostituzione e ristrutturazione. Ecco, chi invece non ne sapeva nulla, non ne sa nulla punto a capo come prima. Almeno a me, questo è il mio modesto parere, perché se la spiegazione deve essere non entro nel dettaglio dell'articolo 8, del comma 8 del 116, visto che tutto si gioca sulla modifica di questi due commi, è come non aver detto niente. Questo è il mio modesto. Però io chiedo, visto che c'è il, anzi, la direttore del settore, se può intervenire presidente e segretario, se possiamo far intervenire direttamente, se l'assessore è d'accordo, ma per nulla togliere, ma io capisco l'assessore ha voluto dare semplicemente una nozione di carattere politico, un indirizzo di quello che era la volontà. Certo, ha ragione, ha perfettamente ragione, però se fosse possibile, Presidente, se è possibile, se la dottoressa architetto Nieri è disponibile a intervenire sulla sua relazione, tanto è quello che lei ha scritto, quindi penso che sia. Grazie.
Allora, sì, infatti io avevo girato la richiesta di partecipazione alla seduta all'architetto Nieri, che era a disposizione per illustrazioni, chiarimenti e risposte a delle domande, quindi prego. Può accomodarsi accanto all'assessore.
Sì. Allora, buonasera. Allora, diciamo che il problema principale deriva dal fatto che la norma sostanzialmente non era scritta in maniera molto chiara. E fondamentalmente c'è stata una prassi consolidata da parte dell'ufficio edilizia privata ad applicare in maniera non perfetta, diciamo così, il comma quarto dell'articolo 116 in questi ultimi due anni, perché tutto parte, diciamo, dalla variante, l'ultima appunto variante al regolamento urbanistico, che è stata appunto approvata nel 2012. resa efficace poi dal 7 novembre appunto del 2012. Quindi da quel momento, diciamo, è entrato in vigore questo regolamento urbanistico e la norma, questa norma appunto specifica, è stata applicata in un modo un po' diverso. Il senso originario era che si doveva arrivare in questi lotti di completamento, cosiddetti lotti di zona B, diciamo così, quindi di saturazione, no? Come di solito si intendono, come una sorta di massima consistenza volumetrica per cui si poteva arrivare a saturare, diciamo così, questi lotti applicando appunto questo valore, diciamo, massimo, che era appunto il dimensionamento della cosiddetta fino all'indice 2 con una valutazione praticamente di 682 metri cubi, che deriva a sua volta da un conteggio molto complicato, vabbè, che ora non vi sto a dire. Questo concetto di massima consistenza volumetrica applicabile per la nuova edificazione e per gli ampliamenti di edifici esistenti significava che al massimo si poteva appunto edificare questi 682, quindi fatto molto importante perché nasceva dal senso di dare la possibilità ai piccoli lotti sostanzialmente di poter comunque realizzare qualcosa, perché se te andavi invece a applicare quello che diceva il comma 3 di questo famoso articolo 116, probabilmente non riuscivi nemmeno a ricavarci un appartamento, insomma, in sostanza. Quindi nasceva con l'esigenza, la ratio, diciamo, di chi ha pianificato, era quella appunto di avvantaggiare i piccoli lotti. Questa cosa invece è stata interpretata sulla scia probabilmente della precedente variante urbanistica, quella appunto del 2008, appunto della cosiddetta variante Bartoloni, che aveva riallineato, appunto, come se vi ricordate, appunto tutta la questione urbanistica al piano strutturale, eccetera, eccetera. È stata applicata invece questo articolo, questo comma di questo articolo, come un bonus, una sorta, diciamo, di bonus in più da dare a chi edificava appunto in questi lotti appunto della zona di completamento, delle zone di completamento. Ciò significava quindi una diversa interpretazione rispetto all'originaria. Di conseguenza, questo, diciamo, il nostro ufficio si è adoperato per dare un'interpretazione più corretta possibile, soprattutto attraverso l'intervento dell'architetto Zauli, che è appunto il redattore poi alla fine delle norme specifiche, e quindi a tramite appunto l'interpretazione dell'architetto siamo arrivati alla conclusione di fare una variante, cioè di dire: bene, allora chiariamo una volta per tutte qual è l'esatta interpretazione di questo comma, e non solo del comma quarto, ma a questo punto anche dell'altro comma, quello che è agganciato appunto a questa variante, che è il comma 8, perché il comma 8 iniziava con un incipit che, come appunto è spiegato nella mia relazione, fatti salvi i casi del comma quarto, e poi andava avanti dicendo appunto la ristrutturazione urbanistica e la sostituzione edilizia invece va con lo 08, che è poi l'indice originario del comma 3. Quindi una grande confusione di sostanza, perché l'ufficio veramente si è trovato a grandi difficoltà interpretative. A questo punto abbiamo deciso, nell'occasione, visto che si modificava il comma 4, di modificare anche il comma 8, di togliere quel fatti salvi, di reimpostare il concetto della sostituzione edilizia a quel punto come il comma quarto, quindi dando la possibilità a chi va a demolire e a ricostruire, vista anche il decreto del fare che nel frattempo era subentrato e che dava grande possibilità, diciamo, di interpretare la sostituzione edilizia come una ristrutturazione, non come nel concetto originario. E vista anche la legge regionale 65 del 2014, che apre spazio al concetto di recupero più che del nuovo consumo di suolo, si è inteso dire: bene, allora, visto che da qui alla scadenza del RUC, cioè 31 dicembre 2017, diamo più possibilità a chi vuole fare sostituzione edilizia di avvantaggiarsi di un bonus e di avere questo maggiore spiraglio, arrivando fino al 2 come indice di fabbricabilità e non lo 0,8 che è quello del comma 3, lasciando invece intatta la ristrutturazione urbanistica, in quanto per definizione la ristrutturazione urbanistica è qualcosa che coinvolge di più il territorio, cioè a quel punto si deve veramente rimettere in discussione la forma del lotto, le urbanizzazioni, in qualche modo, diciamo, sì, è vero, nasce sempre in una zona dove c'era qualcos'altro, quindi non è un vero consumo di suolo, però è comunque un qualcosa in cui si va a ristudiare completamente una zona, un tessuto urbano, e quindi la si voleva comunque tenere più sotto controllo. Ecco, tutto qui, quindi il senso è questo.
Grazie architetto, altri interventi? Rigacci, Movimento 5 Stelle.
posso... Eccoci, sì. Sì, no, mi dispiace che gran parte del pubblico sia stato ucciso da queste spiegazioni tecniche, in effetti sono un po' complicate, però io credo di essermi fatto un'idea abbastanza chiara. Si sta parlando, e cerco di spiegarlo al pubblico, perché poi alla fine il mio interesse è quello di spiegare poi come andremo anche a votare. Si sta parlando se si può murare oppure no, nel senso se si può fare nuovo cemento oppure no. In generale è stato detto che c'è in questo regolamento che viene sottoposto a modifica, c'è una deroga, nel senso che fermo restando certi parametri per cui più di tanto non si può costruire, si può andare in deroga a questi parametri in alcune circostanze, dicendo che rispetto a nuovi volumi ad uso residenziale, sia relativi a nuove costruzioni che ampliamenti degli edifici esistenti, quindi si parla di nuove costruzioni rispetto a edifici esistenti, si può arrivare fino a una consistenza complessiva di 682 metri cubi per lotto. Quindi c'è un esistente, c'è un nuovo edificio e c'è un complessivo di 682 metri cubi. A casa mia, esistente più nuovo fa complessivo 682. L'interpretazione invece che si vuol dare ora, si vuole spiegarla meglio, si vuol dire che esistente più nuovo di 682 farà un risultato che sarà ovviamente più di 682. Cioè si passa da un limite definitivo del lotto di 682 metri cubi, si passa a una regola che mi dice io posso aggiungere 682 metri cubi in questo lotto. Quindi credo che sia chiaro che cosa si sta facendo, cioè si sta facendo una variante a questo regolamento dicendo che non il complessivo deve arrivare a 682, ma l'aggiunta che posso fare è 682. Questo, diciamo, mi sembra abbastanza chiaro il concetto. Si dice che viene fatto perché l'interpretazione finora è stata dubbia, nel senso che sono state date interpretazioni per cui in effetti è stato dato questa possibilità di costruire ulteriori 682 metri cubi. Si cita anche il parere dato dall'architetto Zaoli, il quale architetto Zaoli semplicemente non è che dice che sì, è giusto poter aggiungere 682, dice semplicemente ma se finora è stato fatto così continuiamo a fare così. Questo è in sintesi il parere dell'architetto. Il dramma è che però all'inizio di questa delibera noi si va a citare quella che è la legge regionale del 10 novembre del 2014, dove nel preambolo si dice nuovi impegni di suolo sono ammessi solo se non sussistono possibilità di riuso degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti, con l'introduzione di meccanismi codificati volti a contrastare il consumo di nuovo suolo. All'articolo 1, la presente legge detta le norme per il governo del territorio al fine di garantire lo sviluppo sostenibile delle attività rispetto alle trasformazioni territoriali da esse indotte, anche evitando il nuovo consumo di suolo. Articolo 122, favorire il riuso delle aree già urbanizzate per evitare ulteriore consumo di suolo. Articolo 125, la Regione promuove gli interventi di rigenerazione urbana quale alternativa strategica al nuovo consumo di suolo. Quindi queste sono le direttive della legge del 2014, noi andiamo a variare un regolamento dando un'interpretazione non più restrittiva per evitare il consumo di suolo, ma allargando questa interpretazione. Ecco, a me mi sembra che questo sia semplicemente scandaloso, a prescindere dal fatto che l'italiano io lo interpreto bene oppure sto sbagliando questo discorso nuovo, esistente e complessivo. Per cui, diciamo, dal mio punto di vista è da rigettare solo per un discorso di diminuire, anzi azzerare, il consumo di nuovo suolo.
Grazie consigliere. Altri interventi? Loiero PD.
Sì, grazie presidente. Ma sinceramente non volevo intervenire perché mi sembrava una cosa abbastanza pacifica. Quando poi ho sentito l'intervento terroristico del Rigacci, ebbene precisare alle persone che sono qui presenti, perché te hai dato una spiegazione, ma una spiegazione che da un punto di vista urbanistico non sta né in cielo né in terra. Paradossalmente è proprio il contrario. Con questa norma qui noi si va a salvaguardare il consumo di suolo, perché dando la possibilità di poter costruire una tantum, una persona che ha l'esigenza di ingrandirsi la casa per farsi una stanza in più, non ha bisogno di vendere la casa e comprare necessariamente un nuovo appartamento costruito in un lotto dove fino a ieri c'era un campo e poi è stato costruito un edificio condominiale. Perché in quel lotto lì non si va a edificare a 682 metri cubi, ma si va a edificare con l'IEF, l'indice fondiario, dello 0,8, mentre prima l'indice fondiario era del 2,25, ora si va, a seguito dell'ultima variante, a costruire con un indice più basso, dallo 2,25 allo 0,8, meno della metà, con la possibilità, a seguito di questa correzione, di poter dare una tantum d'aumento volumetrico, e questo serve solo alle persone che vogliano, se ne hanno la possibilità, perché a volte, calcolando i 682 metri cubi possibili, con il vincolo poi di non superare l'IF del 2, ora scusate se entro nel tecnico, ma è così, non si può nemmeno usufruire dei 682 metri cubi, ma si potrebbe edificare per esempio 100 metri cubi, 150 metri cubi, fare una piccola aggiunta volumetrica, e quella aggiunta volumetrica paradossalmente fino a un certo punto, ma lo spirito della norma che sposa anche la filosofia della legge regionale nuova, è quella di salvaguardare il consumo del suolo. È così che si salvaguarda, perché se uno ha la possibilità di poter chiudere la veranda per ampliare la camera del figliolo, non ha l'esigenza di dover comprare per forza una casa nuova, un appartamento nuovo. Quindi quello che dice Rigacci è totalmente il contrario. Quindi capisco che l'urbanistica è una materia non tanto semplice, però quando siamo in consiglio comunale, magari l'atto studiamolo un po' meglio e facciamo un passaggio approfondito, perché se no si fa terrorismo psicologico e figuracce.
Ci sono altri interventi? Se no ripasso la parola all'architetto per le risposte. Allora, prima darei la parola a Tesi, così eventualmente raccogliamo altre domande. Poi
grazie Presidente.
La parola all'architetto per le...
Io ringrazio l'architetto, il cui intervento ho sollecitato per una ragione molto semplice, per un passaggio della sua relazione che era... dico anche subito, quello inerente appunto il comma 8, quando passa a parlare del comma 8, che mi aveva lasciato dei dubbi in merito a quella che era l'interpretazione che si dava al comma 8. Nel momento in cui, ma dubbi su a cosa venisse assoggettata la ristrutturazione urbanistica in ragione della sostituzione edilizia. Quindi da parte mia su questa cosa qui, chiarito l'aspetto, non ci sono neanche particolarmente altri, diciamo così, dubbi o domande in merito. Io faccio un attimo un ragionamento, così poi salvo altre necessità evito di intervenire dopo. In linea generale, se questo comune, quando ha adottato il regolamento urbanistico nel 2005 e poi successivamente approvato a luglio, non me lo ricordo, si fosse concentrato di più sulle zone B e meno sulle zone d'espansione, forse avrebbe fatto una scelta sacrosanta. Peraltro saremmo andati maggiormente incontro alle esigenze direttamente della popolazione residente. Forse oggi ci troveremmo con un po' meno di invenduto sul mercato e qualche intervento di recupero di qualità migliore invece nelle zone che erano già urbanizzate, quindi dentro i centri abitati, o nelle zone di completamento. Quindi quello io sono, quindi erano le belle BC, no, quelle due su cui. Quindi io su questo l'ho sempre sostenuto, lo ribadisco anche oggi, quindi qualsiasi tipo di intervento va in questa direzione. E da questo punto di vista mi sento di dire che sono più vicino all'interpretazione che si dà di consumo del territorio, nel senso di andare a toccare aree che fino all'altro ieri erano agricole e con le varianti abbiamo trasformato in aree edificabili, e mi sento più vicino a quell'interpretazione di, diciamo così, rallentamento di espansione delle aree abitate, perché fin dove ci sono standard urbanistici adeguati, quindi poi è logico che se ci ritroviamo poi di fronte a una carenza di servizi, che siano parcheggi, scuole o qualsiasi altra cosa, non ha senso più farlo, ma laddove questi tipi di intervento a livello di abitanti non cambiano mai sostanzialmente, o comunque nel nostro tessuto urbano non credo che porterebbero a cambiamenti stratosferici come, diciamo, numero di abitanti per utore, prendendo le aree all'interno, poi quelle, diciamo, le centri abitate all'interno delle singole utore. Ma invece andare a intaccare territorio vergine, in alcuni casi, cioè non edificato, significa anche andare a portare dei servizi che oggi non ci sono, o comunque andare a creare una serie di infrastrutture che, caso di Campi in maniera più limitata perché non ha una grandissima estensione, in altri comuni la cosa la si vede particolarmente bene. Io prenderei a modello, per alcuni esempi, per vedere un po' come si può fare della pessima programmazione urbanistica, il comune di Roma. Andrei a vedere le periferie del comune di Roma dove sono stati fatti negli anni autorizzati interventi di espansione edilizia senza mai realizzare le infrastrutture. Sono i quartieri dormitorio, credo, più brutti di tutta Italia. Credo non ce ne siano di peggiori nel resto, compreso l'intervento di edilizia popolare, l'edificio più lungo è quasi un chilometro ininterrotto di edificio. Credo che poi successivamente sia stato, non so se demolito parzialmente o se c'è il progetto di demolizione. Quindi, se si tratta di fare interventi, di favorire gli interventi di ampliamento e di recupero nelle zone B, secondo me questa è una cosa sacrosanta. E sono d'accordo con l'Oiero perché in alcuni casi questi interventi poi di fatto non si possono fare perché non c'è modo di intervenire. Quindi, salvo quelle piccole volumetrie per i servizi igienici, che vi vorrei ricordare in alcuni edifici vecchi servizi igienici non c'erano, e credo che tuttora nel centro storico di Campi ci siano degli edifici che hanno i servizi igienici realizzati nella corte, o che comunque sono corpo esterno rispetto ai mobili. Quindi io francamente su questo ci trovo veramente poco di male e mi trovo su una posizione molto distante da quella del consigliere Rigacci. Grazie.
Grazie consigliere. Allora vi darei brevemente la parola all'architetto Nieri per rispondere alle domande e poi andiamo in dichiarazione di voto. Prego, architetto.
Sì, no, era un breve, diciamo, inciso. Quando si parla di consumo di suolo relativamente alla filosofia che viene impostata, diciamo, all'interno della norma della legge 65, è un'altra cosa rispetto a quello che lei stava dicendo. Cioè, il consumo di suolo è riferito a veramente l'utilizzo di quelle che sono le aree cosiddette di nuova espansione. Qui si sta parlando di aree cosiddette di completamento, quindi aree che già hanno un indice, come dire, consolidato nel tempo, che abbiamo in qualche modo già urbanizzato, quindi esistono standard urbanistici di verde pubblico, di parcheggi, di scuole e quant'altro, quello che viene definito standard urbanistico già dal 1968 col famoso decreto ministeriale tuttora vigente. Quindi è questa la differenza, cioè se lei mi parla di eliminazione di consumo di suolo è proprio il senso per cui questa norma è stata in qualche modo riaggiustata, cioè vedendo anche quello che è il monitoraggio dei volumi che sono stati edificati dal 2010 a oggi, se lei guarda l'allegato alla mia relazione, io ho proprio volutamente allegato questo monitoraggio che poi a breve gli uffici metteranno anche sul sito, in quanto da qui si può evincere veramente qual è il movimento dei volumi di questo territorio negli ultimi 2-3 anni, cioè dove si può vedere la situazione aggiornata addirittura al 5 febbraio del 2015, abbiamo su 615.000 metri cubi disponibili, suddivisi poi, se si legge bene l'articolo 157, vabbè, del RUC, in due zone, zona appunto A e zona B, poi se uno vuole si può anche capire qual è la suddivisione, cioè centri abitati e centri non abitati. Comunque nella zona A abbiamo consumato soltanto 28.494 metri cubi e residuano ancora 301.196 metri cubi nella parte A, e addirittura nella zona B, che è quella che dicevo prima, cioè quella fuori dai centri abitati, quindi le cosiddette zone di nuova espansione, non si è toccato nemmeno un metro cubo. Questo significa che Campi a oggi non è cresciuta per niente, cioè non ha consumato suolo per niente, quindi siamo a crescita zero in questo momento. Bene?
Grazie. Interventi per dichiarazione di voto? Rigacci, 5 Stelle.
Sì,
Facciamo, ce la facciamo. Sì, rapidissimo. Va benissimo tutto quello che è stato detto, però mi sembra di non essere stato smentito, cioè nel senso avevamo un regolamento di dubbia interpretazione, ne diamo un'interpretazione più chiara in favore di consumare più suolo. Quindi diciamo semplicemente questo è quello che mi sembra di aver capito. Basta.
Grazie consigliere, altri interventi per dichiarazione di voto? Se non ci sono altri interventi, metto in votazione la delibera al punto 13 all'ordine del giorno. Chi è favorevole? ...16 mi risultano. Chi è contrario? 2 i contrari. Chi si astiene? 3 gli astenuti. 2 di Forza Italia e consigliere U. Metto in votazione l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Sempre 16, chi è contrario? 2 contrari, chi si astiene? 3 gli astenuti. La delibera è immediatamente eseguibile. Punto 14 all'ordine del giorno, approvazione del regolamento per l'edilizia sociale. Ricordo che la delibera ha avuto il parere favorevole della prima commissione consiliare all'unanimità dei votanti. Richiesta di illustrazione dell'atto. Non viene richiesta illustrazione dell'atto, tra l'altro era pervenuta la richiesta anche della presenza appunto dell'architetto Nieri, non so se la illustra direttamente lei.
No, faccio un'illustrazione, prego, lascio per la parte tecnica l'architetto. Allora, quello che andiamo a chiedere, su cui chiedere l'approvazione del Consiglio Comunale, è forse il primo regolamento per l'edilizia sociale che è stato predisposto e redatto nei comuni della provincia di Firenze. L'esigenza nasce dal fatto che il nostro regolamento urbanistico prevede in alcune norme delle aree d'espansione che una parte dell'edificato venga destinata ad edilizia sociale. Quindi abbiamo cercato di capire innanzitutto che cos'è l'edilizia sociale, qual è il campo d'applicazione dell'edilizia sociale, questo è l'articolo 1, e abbiamo individuato 3 modalità. Naturalmente poi il regolamento è un libro bianco, ne possiamo discutere, può arrivare dopo anche esperienze diverse, però le prime necessità di cui abbiamo avuto questo tipo di richieste sul nostro territorio, ma anche sentendo gli altri comuni, sono queste. E abbiamo la necessità di dare una regolamentazione a quelle abitazioni che poi saranno destinate all'edilizia sociale che il privato potrà o cedere in proprietà, quindi in vendita ad un prezzo determinato che stabiliremo nel prosieguo del regolamento con le modalità che prevederemo con il prosieguo del regolamento, la locazione a canone determinato, che poi sono quelli dei patti territoriali, e la cosiddetta locazione a riscatto, il rent to buy, con una prima parte di godimento in canone di locazione più una parte del canone viene destinata in acconto prezzo e poi successivamente, dopo 8 anni, viene individuato il prezzo di cessione finale dell'immobile. Tutto questo naturalmente è rivolto agli investitori privati, qui non parliamo di investitori pubblici, non parliamo di alloggi ERP, non parliamo di edilizia che riguarda il pubblico. Questa è un'edilizia che viene eseguita dai privati, ma che però viene regolamentata sia per quanto riguarda le modalità di realizzazione degli immobili, sia per quanto riguarda la contrattualistica che poi il privato dovrà fare con alcuni soggetti che sarà il pubblico, questo sì, a scegliere. Il regolamento prevede all'articolo 2 le modalità di normative con cui vengono gestiti questi immobili, le convenzioni che sono sempre state oggetto delle PMU, quali sono i requisiti che gli immobili devono avere, gli articoli 3, 4, 5 e 6 riguardano tutte le caratteristiche che gli immobili devono avere. L'articolo 7 entra nello specifico anche delle singole unità abitative dell'immobile e quindi l'appartamento come deve essere strutturato per essere destinato, se del caso, ad abitazioni che hanno la necessità di essere abitate da famiglie numerose o da singoli. Poi il capo terzo all'articolo 8 individua i requisiti dei soggetti destinatari degli alloggi e il capo 9 individua le modalità come si determina il prezzo massimo degli alloggi. Potete vedere che le modalità sono state individuate perché possano essere sostenibili. È evidente che dal momento in cui si fa questo tipo di investimento, chi lo fa deve essere innanzitutto disponibile a farlo, secondo non chiediamo che ci guadagni ma casomai ci faccia pari, terzo deve realizzato un immobile che non sia di pessimo livello ma che sia di un livello quantomeno normale, per non dire eccellente. Quindi abbiamo dovuto fare una serie di verifiche sui calcoli, ma se la locazione ha un punto di riferimento insormontabile che sono i patti territoriali, le altre due voci, sia il prezzo unitario che è stato qualificato ed è stato individuato in base all'osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, e il rent to buy che ha una sua caratterizzazione molto particolare che trovate qui regolamentata. Questo contratto, il rent to buy, ha secondo me quello che ha maggiori prospettive di crescita. È stato regolamentato da un'apposita legge nello scorso ottobre. In questi giorni l'Agenzia delle Entrate ha individuato quali sono, perché è un contratto anomalo, non è regolamentato nel codice civile, è una forma contrattuale estremamente nuova, ha regolamentato quelle che sono le tasse che dovrà pagare chi acquista con il rent to buy, che sono estremamente vantaggiose, sono addirittura inferiori rispetto a quelle agevolazioni previste per l'acquisto della prima casa. Sono le agevolazioni che avevamo, erano state previste ormai una decina di anni fa per coloro che volevano riscattare gli alloggi ERP in una vecchia legge dello Stato, e sono estremamente basse proprio perché rivolte a un pubblico particolarmente poco economicamente ricco. Quindi abbiamo individuato agli articoli 10 come si calcola il canone di locazione degli alloggi, l'articolo 11 poi invece quanto e quale parte del canone di locazione va per l'uso dell'immobile e quanto invece va in acconto prezzo con il rent to buy, e quando può avvenire il riscatto definitivo. Rispetto alla norma nazionale noi abbiamo aumentato il periodo, la norma nazionale prevede un minimo 5 anni, noi abbiamo messo 8 anni. Poi abbiamo messo tutta una serie di obblighi, perché naturalmente chi edifica ha la necessità di avere un periodo di certezze rispetto a queste persone che vanno a entrare e rispetto a quelli quando saranno la possibilità di alienare questi beni. Quello che voglio dire io è questo, rispetto a tutta una serie di caratteristiche che chi fa l'investimento, chi edifica deve rispettare, da parte del Comune c'è la necessità poi di individuare coloro che possiamo consigliare, sollecitare a partecipare sia al rent to buy, ma su che altro ai canoni di locazione, quelli che prenderanno in affitto a canone di locazione convenzionato. Ecco, la norma dell'articolo 8 individua i soggetti destinatari degli alloggi. Naturalmente si farà un bando, parteciperanno quei soggetti che abbiamo qui individuato, e gli immobili saranno anche edificati in funzione di quelle che sono le necessità. Oggi abbiamo su Campi Bisenzio la necessità di realizzare degli immobili piuttosto grandi, perché abbiamo le famiglie sono un numero piuttosto numeroso, quelle che hanno bambini, e numerosi anche bambini. Quindi qui trovate tutte le individuazioni. Naturalmente questo è un regolamento, come dicevo prima, che prende in esigenza queste prime necessità. Poi se verranno fuori nuove forme contrattuali, nuove necessità richieste dal mercato, ne terremo conto e potrà essere ampliato e modificato. Qui c'è la dirigente, poi se ci sono dubbi io ne ho a disposizione per tutte le domande.
Ci sono interventi? Se non ci sono interventi andiamo in dichiarazione di voto. Interventi per dichiarazione di voto? Non ci sono interventi per dichiarazione di voto. Metto in votazione la delibera al punto 4. Sì, allora Rigacci, prego, per la dichiarazione di voto.
Poi un intervento che un po' è anche dire... No, più che altro perché magari potevo eventualmente avere delle risposte. E in questo regolamento per l'edilizia sociale ho visto, c'è purtroppo un solo punto che mi ha trovato favorevolmente colpito e d'accordo, quello di vincolare le nuove costruzioni, si parla di nuovo di cemento, nuovo da mettere, per edilizia sociale, quindi diciamo a fin di bene, vogliamo, diciamo così. Il punto che mi piaceva è quello di vincolare i nuovi fabbricati ad avere un impatto ambientale di 30 kW per metro quadro anno, quindi un edificio di classe A, ottima cosa, perché sappiamo bene invece lo spreco che abbiamo negli edifici attuali. Quello invece mi piace meno è quello di vincolare alla realizzazione del 20% di verde per quanto riguarda l'edificato. Questo vuol dire che se io ho un appartamento di 100 metri quadri e magari ho 1, 2, 3, 4 piani, quindi 4 famiglie in 100 metri quadri, hanno un fazzoletto di terra di 4 metri e mezzo per 4 metri e mezzo di verde. Mi sembra un po' poco, credo si potesse fare qualcosa di più. Altra cosa che mi poteva piacere approfondire è che laddove questi nuovi appartamenti venissero venduti, si chiede che il prezzo di vendita sia in qualche modo calmierato a che valori? A quello che è il valore stimato dall'Agenzia delle Entrate maggiorato del 10%. Quindi, se capisco bene, si tratta che, di far sì che queste nuove abitazioni per edilizia sociale siano vendute a prezzo di mercato eventualmente maggiorata del 10%. E lo trovavo un po' strano per quando si parla di edilizia sociale. Queste abitazioni si prevede poi eventualmente, se sono concesse in affitto, dopo 15 anni possano essere vendute. Quindi diciamo, io ho un po' il timore che siamo di fronte a quello che è stata l'edilizia popolare degli anni scorsi, senza aver risolto quelli che sono i rischi, nel senso che poi sostanzialmente siamo andati non a favorire l'edilizia sociale, ma abbiamo consentito di costruire nuove abitazioni che sono poi andate in tutto e per tutto a entrare nel mercato immobiliare, con anche problemi per esempio sull'edilizia in aree PEP che è stata denunciata più volte, dove il prezzo calmerato in realtà provocava dei pagamenti a nero. Non si va a intervenire su quelli che sono i rischi di edilizia popolare di qualità scadente pagata a prezzo pieno, quindi diciamo dal mio punto di vista questo regolamento sì, mi dà la garanzia che verranno costruiti nuovi palazzi, ma non mi dà nessuna garanzia che questo sia fatto con dei criteri ai quali si può applicare con correttezza la definizione di edilizia sociale. Grazie.
Altri interventi per dichiarazione di voto? Gandola, Forza Italia.
Grazie Presidente. Io interverrò per dire che sono favorevolmente stupito dal fatto che l'amministrazione sia stata attenta a fare questo tipo di regolamento che indipendentemente dal fatto se è scritto bene o scritto male, come diceva il consigliere, credo invece che sia un buon risultato rispetto a quello che tra l'altro è una previsione normativa in Regione di Toscana. Siamo ben lontani dal vedere che i comuni si adottino e si dispongano e predispongano un regolamento edilizio sulla questione sociale. Da una parte vedo anche che quindi c'è questo tentativo, e questo comunque lo considero positivo, a fronte di un'emergenza sociale abitativa che, bisogna ricordarlo, è comunque fortissima e non è cambiata di un ben minimo centesimo, e quindi il problema sussiste indipendentemente dal sindaco se mi ascolta oppure no. Quindi, a fronte del fatto che il problema continua ad esistere, il comune si dota di uno strumento che attraverso i privati in un modo o nell'altro cerca di forse tamponare la questione. Bisognerà vedere se poi risulterà effettivamente interessante per i privati ottenere e stare e sottostare a quelle che sono le definizioni di un regolamento che su più punti è particolarmente stringente. Una cosa che volevo fare notare però è la questione dell'articolo 8 2 lettera C, nel quale si fa riferimento, come diceva l'assessore, alla questione dei vani catastali e quindi al numero corrispondente delle persone. Sarebbe interessante andare a fare un ragionamento, approfitto di questo, diciamo, platea e questo palco per dirlo, se questi criteri sono quelli che normalmente vengono utilizzati per l'assegnazione delle case popolari di questo nostro comune, perché noi abbiamo visto e abbiamo assistito a situazioni in cui famiglie di 3-4 persone, e qui dice che staranno in 4 vani e mezzo, 5 vani, stanno molto meno, in molti meno vani, in 1, 2, 2 e mezzo, in attesa magari di... intanto entrate, questo gli viene detto, e poi si spererà che nel proseguo del tempo potrete spostarvi, e quindi comunque si fa vivere alle persone momenti di difficoltà e con degli standard di vita molto lontani da quelli che sono definiti in questo regolamento. Questo lo facevo come puntiglio e non certo per criticare il regolamento stesso. Il nostro voto sarà favorevole.
Grazie consigliere. Paolieri, PD.
No, alcune volte bisogna intervenire perché si sente dei ragionamenti che non hanno o che non dicono la verità. In che senso? Prima di tutto, quando si costruirà o che si insociale o no, bisognerà stare dietro agli standard urbanistici, no? Per quanto riguarda il verde, non credo si vada al di fuori di quello. Appunto, sotto questo aspetto vorrei far conoscere al Consiglio Comunale, a chi non lo conosce, che quando si dice totte ogni abitazione, il 20% ogni abitazione, se io poi conto la matematica, non sono molto ferrato, ma qualcosa ci capisco, su una casa di 80 metri, 20-22 metri di verde. Io vorrei fare rammentare al Consiglio Comunale, a tutti noi, che a Campi abbiamo 35 metri di verde a testa, dai bambino che nasce a quello più anziano. Per cui parlare di standard urbanistici o di verde a Campi è, se non si conosce, oppure si può fare così, fantasia, ma la verità è questa. Per cui che si chiede? Più di questo cosa si chiede?
Altri interventi? Ci sono altri interventi, metto in votazione la delibera al punto 14 all'ordine del giorno. Chi è favorevole? ...19 mi risulta. Chi è contrario? 2 contrari. Chi si astiene? Nessuno astenuto. Metto in votazione l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Sempre 19, chi è contrario? 2 contrari, chi si astiene? Nessuno astenuto, la delibera è immediatamente eseguibile. Andiamo alla delibera al punto 15 all'ordine del giorno. Approvazione del regolamento per la monetizzazione di dotazioni urbanistiche, area standard, edilizia sociale e opere idrauliche. Ha avuto la delibera al parere favorevole all'unanimità dei votanti della prima commissione consiliare. Richiesta l'illustrazione dell'atto? Sì. Prego, Assessore Salvi.
Come si diceva prima, gli standard urbanistici prevedono una serie di norme che debbano essere rispettate da coloro che decidano di costruire o di ampliare o di sistemare o di risistemare, come si vedeva il 116 quarto comma, le proprie abitazioni. Quindi l'operatore privato deve realizzare una serie di opere a favore dell'amministrazione e poi cederle all'amministrazione. Ma prendiamo il caso del 116 quarto comma. Se io ho già una casa edificata in zona dove gli standard urbanistici sono già stati realizzati e devo aggiungere 3 metri quadri di giardino o realizzare un qualcosa che mi serve per la pubblica amministrazione o per la collettività, e non ho né gli spazi né la possibilità di realizzarlo in modo che possa essere usufruibile dalla città, vi è la necessità di monetizzare quello che deve essere dato, deve essere fatto alla pubblica amministrazione, perché la pubblica amministrazione percepisce l'importo e va a realizzare, ad esempio, con quel ricavato un giardino più grande o un'opera pubblica più ampia, o in questo caso una parte di questi soldi vengano destinati al contenimento del rischio idraulico. Questa è la norma e questo è il regolamento che stabilisce una serie di principi. Il primo, ed è molto chiaro, che l'operatore privato che precede all'edificazione del nuovo insegnamento deve rispettare gli standard urbanistici e deve cedere gratuitamente quelle che sono le previsioni previste dal regolamento urbanistico. Quindi, principio generale è questo. Nelle eccezioni, che poi vedremo quali sono, vengono individuati dal regolamento quando e come possano essere ceduti, nei casi ad esempio che si diceva prima, queste piccole aree o queste devono essere monetizzate queste piccole aree o questi piccoli interventi. In questo caso il regolamento prevede, lo prendo, all'articolo 2, quando sono ammissibili la monetizzazione. Faccio un esempio, il comma 3 dice: la monetizzazione è concessa qualora le aree in cessione prevedibili dal progetto dell'operatore che edificano siano dal comune ritenute non idonei in relazione alla inadeguatezza della localizzazione. Si è detto prima, se io devo realizzare 3 metri di giardino per renderlo usufruibile a tutti i cittadini, ma poi è inaccessibile per tutta una serie di previsioni già esistenti, è difficile che possa il comune percepirlo. In quel caso è opportuno che colui che fa questo tipo di edificazione o che amplia l'abitazione, che è visto prima il 116 quarto comma, ci permetta di, ce lo paga con quei valori che sono indicati nel regolamento, e noi con i soldi ricavati, che andranno in un capitolo specifico, anche questo poi ve lo illustrerò, lo destineremo a quel tipo di esigenza. Quindi si è detto: inadeguatezza della localizzazione, esiguità delle dimensioni, alla conformazione e alla limitata capacità di accogliere attrezzature e svolgere le funzioni previste. E quando le stesse aree siano ritenute eccessivamente onerose per costi di gestione o di manutenzione. Comunque la monetizzazione è ammessa, ci sono i punti A, B, C, D, cioè sono i richiami normativi quando la monetizzazione è prevista per legge. Noi invece andiamo a regolamentare quei casi che fino ad oggi sono stati deliberati da parte dell'ufficio ma non avevano un regolamento specifico. Quindi all'articolo 3 si individua come avviene la quantificazione delle aree monetizzabili. Un dato certo che deve far sì che tutti siano trattati allo stesso modo e non ci siano più discriminazioni. Determinazione dell'entità della monetizzazione. Qui vedete ci sono i casi in cui i singoli casi che vengono a essere individuati in base alle superfici che devono essere realizzate. E poi abbiamo la destinazione dei proventi. Qui siamo stati estremamente chiari. Verranno creati 3 capitoli di spesa. Il primo capitolo di spesa è quello destinato dai proventi che deriveranno dall'acquisizione di aree immobili da destinare a attrezzature pubbliche, e quindi giardini, parchi e così via. Il secondo che riguarda le politiche della casa. Facciamo un esempio: io devo realizzare in base agli standard urbanistici o in base a norme del PMU, del regolamento urbanistico, una abitazione e poi, in base alla convenzione che vuoi stipulare con il privato, darla in uso gratuito per il comune per un tot di anni. Fino ad oggi si era stato individuato un criterio che era quello di monetizzarlo, perché il cittadino, l'investitore nell'ambito di un certo tipo di progetto non aveva questo tipo di esigenza e voleva gestirlo direttamente. Che succedeva? Succedeva e veniva monetizzato e il ricavato veniva destinato nel fondo delle politiche abitative per l'edilizia, per garantire e per sostenere il contributo canoni. In questo caso verrà individuato un apposito capitolo e tutto quello che verrà dichiarato verrà destinato alle politiche per la casa. Allo stesso modo verrà fatto per quegli interventi di messa in sicurezza idraulica. Voi sapete che per le nuove edificazioni dovranno essere previste delle aree di regimentazione delle acque, di raccolta delle acque di prima pioggia. Se vengono realizzate piccole aree non hanno nessun senso, dovrebbero essere realizzate una grande area vasca di contenimento per favorire e raggruppare più vasche rispetto, anche perché insomma sarebbe poco esteticamente carino avere una vasca per ogni abitazione. Insomma. Quindi facciamo, destiniamo, individuiamo un'area, facciamoci monetizzare questo tipo di opere e l'amministrazione pubblica, con il ricavato che viene individuato in questo capitolo, va poi a realizzare le famose vasche di contenimento di raccolta delle acque o quelle opere che saranno ritenute necessarie per il contenimento del rischio idraulico. C'è qui la dirigente, poi se ci sono domande anche in merito alle richieste dei consiglieri.
Grazie assessore, interventi per dichiarazione di voto. Se non ci sono interventi per dichiarazione di voto, metto in votazione la delibera al punto 15 all'ordine del giorno. Chi è favorevole? Consigliere Stalta, rivota. 17. Allora, con Stalta e Tesi sono 18, va bene? 19, 3, 6, 9, 12, 15, sì, 19. Chi è contrario? Due contrari, chi si astiene? Nessuno astenendo. Immediata eseguibilità, chi è favorevole? Sempre 19. Chi è contrario? Due contrari, chi si astiene? La delibera è immediatamente eseguibile. Allora, sono le 8:10. Allora, io chiedo al consigliere Gandola se è disponibile a rinviare la proposta di delibera al punto 16 oppure vuole discuterla prima della sospensione. Visto che comunque è lui il firmatario della delibera. Altrimenti sospendiamo la seduta e ci aggiorniamo al prossimo consiglio che, vi preannuncio, convocherò abbastanza breve perché comunque ci sono diversi atti ancora da discutere e da votare. Comunque rimetto a lei la decisione se aggiornarci oppure discutiamo la delibera e poi ci vediamo dopo.
Quindi non è quello di questa sera, cioè la prosecuzione, non è una prosecuzione, è un altro consiglio.
Sì, Gandola, e l'ironia, cioè nel senso ci siamo già chiariti su questa aspetto.
Non è ironia.
Il consiglio di stasera è sulla delibera sui rifiuti, altrimenti no, se vuole facciamo la delibera, quella proposta da lei, facciamo l'interrogazione e facciamo altro.
Perfetto.
Disponibile a rinviare al prossimo consiglio che fisseremo giovedì in conferenza per il gruppo, lo discuteremo.
Sì, certo.
Allora si rinvia, perfetto. Allora do la parola al segretario generale per il contrappello e ci aggiorniamo a dopo cena. Ore 21, 21 e 15, grazie.
Paolieri? Otranto? Tagliaferri? Eboli? Loiero, Siriolo, Barcagli, non c'è, Nistri, Ridolfi, Martini, non c'è, Ballerini, nemmeno lui, Staltari, Landi, Consigli, Calefato, Rossi, Fossi, chiedo scusa, sì, Rossi, lapsus, è un auspicio, Bini, Tesi, c'è Tesi? Cosa ho detto? Ho detto Tesi. Oh, mi sembrava di aver detto correttamente. Terreni, Rigacci, Gandola, Martinuzzi, Valerio, chi avesse bisogno della giustificazione per questo consiglio non c'è nel prossimo, la può prendere anche subito, se no anche dopo tutto insieme, come preferite.
Allora, senza fare il tempo, le prendo dopo eventualmente.
Ripeto, Paolieri, Otranto, Tagliaferri, Eboli, Loiero, Ciriolo, Bargagli, Mistri, Ridolfi, Martini, Ballerini, Staltari, Landi, Consigli, Calefato, Fossi, Bini, Tesi, U, Terreni, Bigacci, Gandola, Martinuzzi, Valerio,
sei assenti, mi risulta. Sì, sono sei assenti, quindi.
Bene, la seduta è valida, buonasera a tutti, allora benvenuti. Così come è previsto dagli istituti di partecipazione popolare, siamo qui oggi per discutere e votare la proposta di deliberazione popolare denominata adesione del Comune di Campi Bisenzio alla strategia rifiuti zero e contrarietà all'inceneritore di Case Passerini. Allora, io entrerei subito nel vivo invitando a presentare la proposta di delibera Sebastiano Campani.
Sempre lui.
Prego Sebastiano, può accomodarsi qua alla mia sinistra. Nel frattempo, mentre Sebastiano arriva, nomino scrutatori, consiglieri Tagliaferri, Martini e Terreni. Prego Campani.
Buonasera a tutti. Con la petizione sottoscritta da 1500 firme,
bisogna solo aspettare che si stabilizza.
Si sente ora? No.
Tanto finché non si stabilizza. Adesso.
Ora sì. Buonasera a tutti. Con la petizione sottoscritta da 1500 firme, i cittadini campigiani avevano chiesto al sindaco di fare il suo dovere e prendere posizione in difesa della salute e del territorio. Prendere una posizione netta e contraria all'inceneritore e dare seguito alla volontà popolare che più volte si è espressa in questa direzione. Ma il sindaco non ha avuto l'intenzione né il coraggio per compiere questo passo. Stasera i cittadini di Campi, con altre 450 firme, chiedono a voi consiglieri comunali di avere questo coraggio, di approvare questa delibera che non solo dice un no netto all'inceneritore, ma propone anche una soluzione alternativa e fattibile, la strategia rifiuti zero. La strategia rifiuti zero non è una favola come quella che racconta Quadrifoglio con il coro degli amministratori, favola che ripetono da 30 anni, che ripetevano anche a San Donnino negli anni 80, mentre i campigiani si ammalavano e morivano. Eppure ancora oggi ci raccontano questa favola, che i rifiuti bruciati nell'inceneritore magicamente spariscono. Purtroppo per loro e purtroppo per noi, la fisica anche alle scuole medie insegna che nulla si crea e nulla si distrugge, ma tutto si trasforma. E i rifiuti bruciati si trasformano in particelle composte di diossine cancerogene, di furani cancerogeni di metalli pesanti come mercurio, cadmio, piombo, arsenico, cancerogeni e mutageni. Queste particelle inquinano tutto, l'acqua, l'aria, la terra, e rimangono per decenni sul nostro territorio. Poi vanno a fine in discarica, ma la discarica siamo noi, il nostro sangue, i nostri polmoni, il nostro corpo, che si avvelena, cerca di difendersi, si ammala e muore. Oggi però i fautori degli inceneritori non hanno più argomenti, come 10 o 15 anni fa, a sostegno della combustione dei rifiuti. Oggi si trincerano dietro argomenti come ormai la scelta è fatta, il piano dei rifiuti è stato approvato, oppure non dipende da noi. Questo atteggiamento però è pericoloso e oggi inaccettabile, perché le alternative ci sono. La strategia rifiuti zero è il futuro, è realizzabile da subito, come dimostrano i 210 comuni in Italia che l'hanno già oggi messa in pratica. Sono ben 4 milioni e mezzo di abitanti in Italia. Realtà come Treviso e provincia con 470.000 abitanti e hanno raggiunto l'83% di raccolta differenziata. È una tariffa media annua di 148 euro contro i 205 di Quadrifoglio. Comuni come La Spezia, 95.000 abitanti, Mantova, 49.000 abitanti. E anche in Toscana, dove sono già 22 i comuni che hanno aderito alla strategia rifiuti zero, 420.000 abitanti. Città come Lucca, 85.000 abitanti, Carrara, 65.000, Capannori, 46.000 e altri. Nel mondo ci sono realtà come San Francisco, dove una metropoli di 840.000 abitanti è riuscita a raggiungere 80% di raccolta differenziata e punta ad arrivare al 90% nel 2020. La strategia rifiuti zero permette lo sviluppo di una nuova economia verde, che è l'asse portante della nuova economia sostenibile, basata sul riciclo dei materiali, permette la nascita di un distretto del riciclo, del riuso, di nuova progettazione, permette la creazione di nuove aziende che sviluppano biomateriali, permette la creazione di nuovi centinaia di posti di lavoro, evita i danni sanitari e ambientali dovuti all'incenerimento, riduce i costi della pubblica amministrazione, creando nuove entrate dalla vendita dei materiali, aumenta il valore del territorio, migliorando le condizioni ambientali e sanitarie, e distribuisce ricchezza nella comunità. Voi dite che volete seguire le direttive europee, che chiedono di puntare al riciclo e abolire l'incenerimento nei prossimi 10 anni. Ma nel contempo state appoggiando l'inceneritore. E sapete benissimo che se venisse realizzato renderebbe inutile qualsiasi programma di raccolta differenziata, renderebbe inutile qualsiasi politica di riduzione dei rifiuti, perché sono due processi incompatibili. L'inceneritore, per restare acceso, ha bisogno di più rifiuti, sempre di più rifiuti e sempre meno di raccolta differenziata, come dimostrano gli esempi di Brescia, dove la raccolta differenziata è ferma al 46% da anni, o qui vicino a noi a Pistoia, dove la raccolta differenziata è ferma al 41-80%. Brescia, con il suo grande osannato inceneritore, è una delle città più inquinate in Italia, d'Europa, dove negli adulti e soprattutto nei bambini è forte l'incidenza di aumento di patologie tumorali. E a Montale, qui a due passi da noi, a Pistoia, dove l'inceneritore è attivo da 30 anni, la diossina è stata rilevata persino nel latte materno. Consiglieri, Campi è il sesto comune nella piana di Firenze, Prato e Pistoia, per numero di abitanti. È 17esimo in Toscana su 280 comuni, i tra primi 200 in Italia su 8.047 comuni. E fra non molto, se non alzate la testa, diverrà la discarica di Firenze e la discarica di Prato. Se non alziamo tutti la testa e ci opponiamo a questi impianti dannosi e antieconomici, nei prossimi anni vorrebbero realizzare non solo l'inceneritore a Case Passerini, ma anche un nuovo aeroporto di Peretola con una pista di 2.400 metri che impatterà sulla nostra testa e sui nostri polmoni, distruggendo il promesso parco della Piana, che ormai non è più il polmone della piana, ma il polmone malato della piana. E anche a Prato, proprio sul confine con Campi, si apprestano a quadruplicare l'inceneritore di Bascia Cavallo, passando da 8.000 tonnellate a 40.000 tonnellate. E anche qui il progetto è già stato presentato. Se rimarrete in silenzio anche stasera, che sarà un silenzio complice, Campi diventerà la periferia degradata di Firenze, periferia degradata di Prato. Schiacciata da questi impianti inquinanti, il territorio si svaluterà, le nostre case si svaluteranno, la qualità della vita diventerà inaccettabile. I campigiani sarebbero suicidati da questa politica dannosa e antidemocratica. Saremo tutti costretti, anche le vostre famiglie, a decidere se abbandonare, se farsi avvelenare, oppure abbandonare la nostra terra, che è nostra, dei nostri nonni, dei nostri figli, e non delle multi-utility o di quadrifoglio. La sovranità, dice la Costituzione, appartiene al popolo, ma poi i soldi e la terra del popolo si regalano ai privati, alle multinazionali e alle multi-utility. Loro guadagnano, intanto il popolo si avvelena e muore. Questo è il rispetto della Costituzione, questa è la giustizia sociale che voi volete? I cittadini stasera con questa proposta vi stanno dando l'ennesima occasione per prendere la strada giusta, un'ultima occasione. Perché se già 10 anni fa la strada dell'incenerimento era sbagliata e dannosa, oggi è dimostrato che oltre ad essere dannosa per la salute e l'ambiente è anche antieconomica. Stasera avete l'occasione di prendere la strada per il futuro, iniziare un piccolo passo nella giusta direzione. Campi potrebbe diventare l'esempio virtuoso, il primo comune nella piana fiorentina ad adottare la strategia rifiuti zero. Potrebbe essere capofila di una rivoluzione che è già in atto in Italia e nel mondo. Stasera avete l'occasione di fare un piccolo passo, piccolo, perché anche se voterete a favore di questa proposta, questo sarà solo l'inizio di un percorso in cui ognuno di voi e ognuno di noi dovrà impegnarsi perché si realizzi e si estenda in tutta la piana. Se però che stasera non avete il coraggio di difendere la vostra salute, quella dei vostri cittadini, se credete tutto è già deciso, che non contate niente, che non potete fare niente, allora potete dimettervi stasera, perché se questo consiglio, se una giunta, se un sindaco non sono neanche in grado di tutelare gli interessi collettivi, i beni primari essenziali di una comunità, come la salute del territorio, allora non serve né il consiglio, né la giunta, né il sindaco, perché sono inutili. E se credete che servite solo per tappare una buca, riaprire un ponte, verniciare un muro, cambiare un nome alla strada, allora potete dimettervi stasera. Perché per queste attività non serve la politica, basta un amministratore di condominio. Noi comunque non ci fermeremo e continueremo questa battaglia in difesa della salute del territorio e della nostra comunità. E a testa alta faremo sentire la nostra voce in una grande manifestazione con tutti i comitati, i movimenti e le realtà auto-organizzate della Piana Firenze, Prato e Pistoia l'11 aprile. Voi stasera avete l'occasione di approvare un atto politico che non vi conviene, perché va contro forti interessi economici, perché va contro direttive di partito. Ma avete l'occasione di approvare un atto giusto, un atto politico giusto, che va a favore della salute e dell'ambiente, che va a favore di tutti e di ciascuno. Scegliete di fare la cosa giusta, non quella che vi conviene.
Allora ringrazio Campani per l'intervento. E ricordo che al termine degli interventi del Consiglio e della Giunta, se Campani ritiene, ha facoltà di una controreplica prima delle dichiarazioni di voto dei gruppi consiliari. Si apre il dibattito, ci sono interventi. Calefato, lista Emiliano Fossi, sindaco. Prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Noi consiglieri della lista Emiliano Fossi Sindaco, visto l'importanza dell'argomento e considerando le valutazioni che abbiamo fatto sin dal giorno in cui questa delibera ci è stata presentata qui in Consiglio Comunale, vogliamo fare le nostre considerazioni di fondo prima di arrivare alla votazione finale. Il percorso ci ha visti qui confrontare fra di noi all'interno della nostra lista e anche con voi, promotori del comitato di questa delibera. Siamo venuti a parlare con voi, noi tre consiglieri di 7 dei consiglieri presenti della maggioranza, il 25 gennaio del 2015. Già durante quella serata abbiamo sottolineato la nostra contrarietà al termovalorizzatore e allo stesso tempo il nostro pieno appoggio alle politiche di incremento riguardanti l'aumento delle percentuali di raccolta differenziata. Ciò non toglie che siamo consapevoli che l'ente comunale, ad oggi, non ha ancora raggiunto i livelli di raccolta differenziata previsti dal testo unico ambientale e che attualmente siamo al 52% con un incremento di 2 punti nell'ultimo anno e con una previsione di crescita ulteriore. Ricordiamo che presto si estenderà il porta a porta domiciliare nella zona del Rosi e nella zona sud, coniugato anche con un porta a porta industriale. A San Donnino verrà inaugurato a breve le calotte e al Gorinello un nuovo fontanello. Tutto ciò garantirà un maggiore impatto in questa strategia. Queste misure, sommate anche alla ricerca di una maggiore responsabilizzazione dei produttori nei confronti della merce immessa sul mercato, dovrebbero essere estese il più possibile. Chiediamo quindi alla nostra amministrazione di svolgere campagne di sensibilizzazione volte alla riduzione degli imballaggi e all'uso e riuso dei diversi materiali. Per questo riteniamo di non poter oggi aderire al percorso dei rifiuti zero, anche perché le risorse necessarie per raggiungere gli obiettivi della strategia stessa sono di difficile reperibilità, volendo comunque mantenere i servizi primari importanti per la nostra comunità. Infine riteniamo utile e positivo l'incremento della formazione ed informazione dei cittadini in merito alla cultura del riciclo e proprio per quanto detto finora, consapevoli dell'impegno e coerenti con quanto realisticamente siamo in grado di fare come consiglieri comunali, non possiamo essere favorevoli a una delibera che non può essere attuata sul territorio. Grazie.
Allora, ci sono altri interventi? Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi... Ho chiesto la parola allo Iero, prego.
Buonasera a tutti. Scusate, ma permetteteci di fare l'intervento. Un attimo di silenzio, grazie. Nella discussione stasera di questo importante atto vorrei porre come elemento essenziale per comprendere appieno il mio ragionamento il fatto di provare per un momento a scindere la questione inceneritore dal tema dei rifiuti, provando ad affrontare l'argomento della gestione a 360 gradi, per l'intero della propria complessità in tutti i sensi. Troppe volte in questi anni abbiamo assistito a un dibattito a mio avviso spesso troppo povero ed errato, dove da una parte si mistificava solamente il termovalorizzatore, in quanto elemento finale a chiusura di un ciclo, e dall'altra si è giocato soltanto in difesa, perdendo di fatto entrambi il nesso tra il mezzo ed il fine. Sotto questo punto di vista è importante e significativa la proposta fatta da voi comitati e da tutti quei cittadini che hanno sottoscritto la petizione, perché introduce un elemento di discussione nuovo, partendo appunto a monte, dalla produzione dei rifiuti. noi più volte abbiamo dibattuto, e l'abbiamo fatto anche nella recente discussione a fine novembre, che la questione della gestione dei rifiuti rappresenta uno dei principali e più difficili servizi che un'amministrazione deve gestire e garantire per conto dei propri cittadini, in quanto ogni giorno vengano prodotti in media 1,30 grammi di rifiuti solidi urbani. L'impegno e le responsabilità a cui siamo chiamati a rispondere nell'espletare tale azione devono essere svolte con il maggior pragmatismo possibile, impostato dal ruolo di amministratori, e devono sempre avere come cardini generali i due principi della tutela della qualità ambientale e delle relative ripercussioni sulla qualità della salute di tutti i cittadini campigiani. Tale servizio, seppur svolto ed organizzato da istituzioni territoriali, è chiamato al rispetto di precise normative nazionali in materia, che devono a loro volta rispondere a precise e vincolanti direttive dell'Unione Europea, pena pagamento di salate sanzioni. È appunto partendo da tali direttive che tutta una serie di scelte amministrative fatte in questi anni sono state ispirate e compiute. La direttiva 31 del 1999 è stata la prima a introdurre la prevenzione dell'ambiente, puntando il dito verso il conferimento indiscriminato in discarica ed obbligando di fatto alla preventiva procedura di trattamento e della distinzione tra rifiuti pericolosi e rifiuti solidi urbani, ed obbligando gli Stati membri a tenere operanti solo quelle discariche che rispondessero a tali requisiti. È bene infatti ricordare a tutti noi presenti qui stasera che il sistema di smaltimento toscano è sempre stato principalmente votato al conferimento in discarica, discariche che nel tempo sono state convertite alle disposizioni della direttiva. Purtroppo però questo non è valso in tutto il territorio nazionale italiano, e infatti con una procedura di condanna da parte della Corte di Giustizia Europea nel 2007 l'Italia è stata condannata al pagamento di pesanti sanzioni, ovvero 43 milioni di euro a semestre, quindi non è una sanzione da poco. Successivamente, nel 2008, è stata varata una seconda importante direttiva, la numero 98, che oltre a mirare a proteggere l'ambiente e la salute umana attraverso la prevenzione degli effetti sbagliati della produzione e soprattutto della gestione dei rifiuti, introduce per gli Stati membri misure di trattamento conforme ad una gerarchia che prevede un ordine di priorità, ed introduce per la prima volta nel panorama normativo europeo il principio secondo il quale il ciclo dei rifiuti deve essere in modo graduale sempre più orientato alle buone pratiche, incoraggiando le opzioni che riescano a dare il miglior risultato ambientale. L'ordine di priorità sono la prevenzione, la preparazione e il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero di altro tipo derivante dallo smaltimento. Nella stessa direttiva, infatti, si sottolinea che qualsiasi modo di smaltimento termico è subordinato alla condizione che il recupero venga con un'elevata efficienza energetica. In sostanza, questo atto mira a rafforzare le misure...
Signori, si fa a concludere, per favore.
Se posso concludere, se ho il tempo di poter concludere.
Si fa a concludere, per favore. Ognuno
in sostanza,
deve avere
questo
di
atto
parola.
Mira a rafforzare le misure di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti, incoraggiando le politiche del recupero. Ecco, sono questi i due principali atti normativi a cui dobbiamo fare riferimento quando parliamo ed affrontiamo in modo concreto il tema del ciclo dei rifiuti. Nessuno può prescindere da essi. Infine, sempre per il tema, c'è un'importante quanto bella e significativa risoluzione del Parlamento europeo, quella del 24 maggio 2012, che spesso prendete anche voi come esempio. La differenza però tra direttiva e risoluzione è sostanziale. Le direttive, da che poco prima ho descritto, obbligano gli Stati membri dell'Unione ad un determinato risultato e sono vincolanti, mentre le risoluzioni sono atti di indirizzo politico e non rappresentano una legge, ma solo un intento di principio, fin tanto il Parlamento europeo con definitiva approvazione non le trasforma appunto in direttiva. Tornando alla risoluzione del 2012, questa esorta, e cito letteralmente al paragrafo 29, gli Stati membri ad assicurare la piena attuazione dell'AQUIS dell'UE in materia di rifiuti, stabilendo inoltre obiettivi minimi attraverso le loro strategie e i loro piani nazionali di prevenzione e gestione dei rifiuti. Ribadisce che gli obiettivi esistenti in relazione alla raccolta e alla differenziazione devono essere ulteriormente elaborati e impostati in modo da ottenere il recupero massimo e
quantitativamente
migliore dei materiali
in
ciascuna fase.
Allora, questa seduta si è riunita alle 5 oggi pomeriggio. I consiglieri sono qui a 36 euro lordi a gettone, quindi un minimo di rispetto per lo sciato pubblico. Chiaro? Chiaro? Va bene? Si fa silenzio? Bene, allora, se allora noi siamo qui a accogliere voi, vi chiediamo di accoglierci anche voi. Chiaro? Chiaro?
No, smetto.
Il consigliere non prosegue l'intervento, grazie consigliere. Grazie consigliere. No, il consigliere non prosegue l'intervento, ha deciso di non proseguire, grazie. Ci sono altri interventi? Rigacci, Movimento 5 Stelle.
Io innanzitutto, come l'altra volta nell'occasione della presentazione della petizione, io devo ringraziare le persone che sono qui, non a 37 euro l'ora, ma credo gratis tutti quanti. E quello che voglio sottolineare è che voi avete una forza qui dentro che per esempio noi consiglieri di minoranza non abbiamo. Tanto per dire come stanno le cose, la delibera che avete presentato voi, con la fatica che ci avete messo raccogliendo le firme e tutto il resto, potevamo noi consiglieri di minoranza presentarla in 448, perché è un atto, lo presentiamo e lo discutiamo in consiglio comunale. Se però lo presentiamo noi consiglieri di minoranza, vale pressoché zero. Ce lo bocciano senza neanche discussione. La forza vostra è che stasera siamo qui e siamo costretti, diciamo, sono costretti, la maggioranza, a discuterla questa. Quindi l'invito mio è quello di continuare a tenere gli occhi addosso ai consiglieri. Dovete tenere gli occhi addosso alle persone che avete votato, perché qui dentro ci sono le persone che avete votato. E le persone che avete votato, cioè i consiglieri, sono più importanti che il sindaco in questo caso. Perché poi ora il voto che noi esprimiamo, lo esprimiamo noi consiglieri. E quindi voi dovete guardare le mani come si alzano e cosa votano i vari consiglieri. Se votano a favore o contrario alla vostra delibera. La vostra presenza qui servirebbe anche a evitare delle oscenità che si sono sentite in questo Consiglio Comunale. Io ho sentito in questo Consiglio Comunale, non più del mese scorso, sentire in qualche modo difendere ancora l'inceneritore di San Donnino dopo tutti i danni che ha fatto. Ho sentito dire che San Donnino avrebbe funzionato bene,
consigliere Paolieri
in quest'Aula ha sostenuto che San Donnino avrebbe funzionato bene se non gli fosse stato dato roba brutta da bruciare. Questa era la tesi del consigliere. Volete, vi ricordo anche il paragone colorito? Il consigliere Paolieri ha detto che se io mangio fagioli il risultato è quello, quindi San Donnino, se invece di fagioli gli si dava filetto, magari funzionava bene. Queste sono le oscenità che si sentono in quest'Aula. La vostra presenza qui serve anche a pretendere rispetto, a evitare le scene di arroganza e di mancanza di rispetto che ho visto io qui, perché il PD ha avuto il coraggio di presentare un ordine del giorno oggi stesso dal titolo Gestione dei rifiuti, cioè nella giornata in cui si discute la delibera di iniziativa popolare sull'inceneritore. Hanno cercato di rubarvi la scena e di discutere un loro ordine del giorno sulla gestione dei rifiuti. Non solo, siccome gli atti in discussione erano molti, è stata chiesta una mozione d'ordine per cercare di spostare la discussione di quell'atto a stasera. E quindi non so se prima o dopo, ma comunque cercare ancora di più il tentativo di togliere legittimità, di svuotare questa iniziativa che invece è fondamentale e importantissima. Quindi Io vi dico, tenete gli occhi addosso ai vostri consiglieri, perché loro hanno il potere di approvare una delibera che vincola la giunta e il sindaco a fare qualcosa. Di più, i consiglieri hanno la possibilità di fare anche una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco. Quindi ricordatevi, le persone a cui voi avete dato il voto e che devono rispondere a voi, non dovrebbero rispondere al partito, hanno un potere enorme e qui voi stasera siete a controllare cosa faranno. Per concludere, io non voglio stare a tediarvi più di tanto, state chiedendo di fare delle cose semplicissime. State chiedendo di fare quello che in altre parti d'Italia già fanno. Io non ho idea di come sia possibile che il consigliere Calefato arrivi a dire che questo non si può fare. Qui abbiamo dei comuni più grandi, uguali e più piccoli di noi, che lo fanno. E noi ci veniamo a dire che non lo possiamo fare. Noi siamo qui a dare una direttiva, una volontà politica per dire che questo si può fare. Se altri lo fanno, perché noi no? Non lo so. Un'altra cosa che noi dobbiamo chiedere...
Signora, capisco che stanno intervenendo tutti tra il pubblico, ma non è previsto l'intervento del pubblico. Bene.
Altra cosa...
Per la 2000 la prossima volta. Prego, consigliere Rigazzi, faccia concludere il consigliere.
Altra cosa che forse non è sottolineata mai abbastanza, e lo potreste vedere quando poi questa ordine del giorno presentato dal PD verrà posto in discussione ai prossimi consigli comunali, vedrete come una cosa che non deve essere più fatta e voi dovete pretendere non sia più fatta, e che rispetto a